Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust or love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you quit your ad with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hard to handle now, yes I am.
Ecco, quando stai per cominciare la trasmissione e ti si impiglia il lembo della mascherina nel microfono, capisci che è arrivato il momento di imprimere una certa accelerazione nella lotta al virus, uscire da questa fase e entrare in una fase nuova. Vedremo se con il governo Draghi sarà così, ma intanto buongiorno ascoltatori. Le 8, addirittura 8 minuti, il demone del tardi giovedì. Cominciamo subito perché ci tocca iniziare anche oggi parlando delle varianti, in particolare di una nuova e insidiosa variante, quella che ieri ha colpito il Senato, la variante bulgara. 262 senatori su 302 risultati positivi al governo Draghi, e stanti gli assembramenti generatisi attorno alla sua carismatica figura, il Senato rischia di aver generato un focolaio. Attenzione, lo so, la metafora vaccinale può sembrare forzata, ma a legittimarla ecco la senatrice Alessandra Gallone di Forza Italia, che in un estatico afflato di burionismo istituzionale si rivolge a Draghi con un "Presidente, è lei il nostro vaccino". Se poi sarà Pfizer o AstraZeneca lo si vedrà, ma intanto siamo all'unanimismo dichiarazionale. Lei è un bel direttore, un grande direttore, un santo, un apostolo. il rinnovato crescendo fantoziano di consenso trasversale, da Brunetta a Landini, dai buddisti alla Lipu, con il suggello finale, pensate un po', dell'Accademia della Crusca, che ha definito quella di Draghi una lingua perfetta, perfetta, condita tra l'altro da alcuni passaggi in inglese, e questa è stata l'unica vera stoccata riservata a Renzi. Shock! Certo, Mario è Mario, ma anche un po' meno, grazie, che altrimenti rischia l'imbarazzo. Basta guardare anche i giornali di oggi, che sfilano in kimono rosa tipo l'annunciatrice di Pyongyang. Il marziano diventato umano, scrive Repubblica, e ancora da banchiere a leader parlando di emozioni. Pare l'Iala o magari la Susanna Tamaro di Va dove ti porta l'euro. E ancora il Foglio, la formidabile lezione del professor Draghi. Ecco Super Mario tra Cavour e la UE, questa è la Stampa, con rinnovata postura sabauda, e poi Forza Draghi, titola il giornale in modalità Publitalia, come se fosse ancora la discesa in campo del 94. Perfino il Fatto oggi fa fatica a sottrarsi al clima da parata, scegliendo di aprire con un ciaone ai due Matteo, e poi ogni frammento del discorso di Draghi che si fa titolo. Uniti per la ricostruzione, il Corriere della Sera. Un'Italia per i nostri figli, la Repubblica. L'unità è un dovere, la Stampa. E via di questo passo, fuori dal coro, giusto il Manifesto con il sarcastico La Grande Impresa. E poi le pagine interne, tipo tavole della legge, una per punto programmatico: fisco, lavoro, vaccini, ambiente, ricoveri, giustizia. E via così, che sei già alle pagine del Rebus e dello Sport e nemmeno te ne sei accorto. Il Corriere poi pubblica il discorso quasi integrale di Draghi, e siccome tutto quanto non ci sta, ecco a pagina, non mi ricordo la pagina, l'alfabeto di Draghi, dad e visione, l'alfabeto del Premier, dalla A di attrarre alla Z di zero, non zero Renato, bensì zero emissioni. Sulla Stampa niente alfabeto, ma la cloud delle parole di Draghi. E ancora di nuovo sul Corriere l'imperdibile boxino sulla cravatta di Draghi, cravatta bordeaux, smartwatch al polso e al bavero della giacca dell'abito scuro la spilla da cavaliere. Chapeau, non posso dire altro. E intanto poi le cronache con per esempio un Renzi emozionato come un papà di fronte al suo ragazzo il giorno del saggio di flauto. Avete visto che spettacolo, ha detto, entusiasmo genuino nonostante Draghi abbia già impacchettato il MES in cantina. Anzi, no, non è così, la verità è un'altra, e l'ha rivelata il senatore Faraone di Italia Viva. Presidente, ha detto, lei è il nostro MES. E sono scattati gli applausi, e applausi sono arrivati pure dai banchi della Lega. Scappa un applauso pure a Salvini, che per automotivarsi aveva in cuffia una playlist con i migliori discorsi di Orban. Salvini che si è presentato, ci sono le foto, con una mascherina metà tricolore, metà Alberto da Giussano, più Big Jim due volti che Dr. Jekyll e Mr. Hyde. In realtà le facce, quelle divise in due, sono tipiche dei serial killer, ma non è evidentemente questo il caso. Salvini che ha rosicato un bel po' nel ricordare quando accanto al Presidente del Consiglio, era il Conte 1, c'era lui, e invece adesso c'è un altro, che è Giorgetti, che gli fa una simpatica concorrenza interna. Giorgetti che era sempre inquadrato proprio perché stava accanto a Draghi, e annuiva e riannuiva, perché Giorgetti è un annuitore formidabile. Ha annuito quando Draghi ha parlato di pieno rispetto per i rifugiati, per esempio. Ha annuito anche quando Draghi ha detto che andrà rafforzata la medicina territoriale. Proprio lui, Giorgetti, che poco tempo fa diceva così:
caro Speranza, è vero, mancheranno 45.000 medici di base nei prossimi 5 anni. Ma chi va più dal medico di base, senza offesa per i medici di base anche qui presenti in sala? Nel mio piccolo paese vanno ovviamente per fare ricette mediche, ma quelli che almeno 50 anni vanno su internet e si fanno fare autoprescrizioni su internet, cercano lo specialista. Tutto questo mondo qui, questo mondo del medico di cui poi ci si fidava anche, è finito anche quella roba lì.
Cioè, con tutto il rispetto per i medici di base, quel mondo, quella roba lì, quel mondo lì è finito. Però ieri, intanto, quando Draghi ha richiamato l'importanza della medicina territoriale che andrà rafforzata, Giorgetti ha annuito. E insomma, annuivano in tanti, annuivano tutti, annuito pure Gasparri, che ha sfoderato il più pazzesco dei calembur. Pensate un po' cosa gli ha detto. Gli ha detto: Draghi, lei è un drago e deve averci pensato tutta la notte per tirar fuori questo formidabile gioco di parole. Probabilmente stanotte ha chiamato anche i parenti in Australia per dirgli: oh, sapete cosa gli ho detto? Gli ho detto: Draghi, lei è un drago. Grande Gasparri. Naturalmente vanno registrati anche i tormenti dei 5 Stelle, con le lacrime della senatrice Leone, che ha pronunciato, parole sue, un sofferto e lacerante sì, con Toninelli che alla fine ha detto sì dopo essersi dimenticato che aveva detto no, ma ha puntato il dito durante il suo discorso nel dibattito parlamentare, minacciando Draghi che al primo passo falso dirà di no. Insomma, no, ci sono state un po' di defezioni, un po' di assenze, ma nella sostanza i 5 Stelle hanno votato sì e c'è solo uno a cui alla fine i 5 Stelle hanno detto no, uno in tutta la vita, in tutta la loro storia politica.
Allora, i grillini hanno detto sì a tutti, tranne che a me, che ero il più amichevole. Non lo dica a me, lo so anch'io questa cosa qui.
Cioè, ci aveva ragione Bersani, poverino, è stato anche il più amichevole, l'unico a cui alla fine i grillini hanno detto no, massima solidarietà al compagno Bersani. Comunque va riconosciuto a Draghi il merito di essersi succato 7 ore di interventi senatoriali da Toninelli in su, ma ne è valsa la pena arrivare fino in fondo. Perché quando tutto sembrava finito e i senatori temevano ormai solo che Draghi dicesse occhio che lunedì interrogo, panico in Senato, ecco improvvisamente arrivare il coup de théâtre. E il coup de théâtre ha visto ancora una volta protagonista lui, come era accaduto in occasione della fiducia del tentativo di fiducia di Conte, ha avuto come protagonista il senatore Ciampolillo. È tornato, momento magico quello dell'arrivo del senatore Ciampolillo, e adesso mi assumo la responsabilità di fare una scelta editoriale che probabilmente andrà in rotta di collisione con quella del direttore Alessandro Giglioli. Non farò sentire nulla del discorso di Mario Draghi, ma vi propongo il discorso integrale del senatore Ciampolillo. Mi raccomando, prestate attenzione, perché ne vale la pena. Sono passate 7 ore da quando Draghi ha parlato, si aspetta la replica, la Casellati sta per chiudere tutto quanto, quando improvvisamente...
Scusate. Senatore Ciampolillo, per che cosa?
Presidente, grazie, mi ero iscritto in dissenso, grazie.
Lei per la verità non era iscritto.
No, sono venuto.
Ma arriva
venuto
sempre all'ultimo momento.
No, sono venuto, mi sono iscritto, non è all'ultimo momento, Presidente. Presidente, non mi sono iscritto all'ultimo momento. Non sono arrivato adesso, Presidente.
No, va bene, parli.
Grazie.
Parli in dissenso, però ogni
grazie,
volta
Presidente.
C'è sempre questa fase finale.
Grazie, Presidente. Il caro Salvini, che credo non abbia mai lavorato in vita sua, continua ad offendere la mia persona per aver votato la fiducia al governo Conte, sostenuto dal 5 Stelle, in cui ho militato sin dalla sua costituzione ed anche prima, avendo personalmente fondato il primo meetup Amici di Beppe Grillo in Puglia. Lo stesso Salvini che a torso nudo mostrava le sue volgarità al Papete, che odiava Roma e il Sud, che sosteneva di lavorare a Radio Padania, radio non autorizzata sul 740 del digitale terrestre. Insomma, quel Salvini che giustifica il suo voto annunciando la mia fine. Essere portatori di idee e iniziative non in linea con il pensiero dominante non può giustificare la becera e violenta campagna di odio e di falsità che è stata scientemente attuata nei miei confronti da questa specie di politico da strapazzo, un pagliaccio. Basta ascoltare le sue parole come quelle di Porro e Briatore per comprendere il livello etico e morale
termini, però,
di queste persone dell'area politica che rappresentano. Devo piuttosto chiarire alcune posizioni su cui sono stato attaccato ignorantemente senza possibilità di replica. Innanzitutto la xylella. Da anni in Salento si utilizza un apposito sapone detergente per proteggere gli ulivi dal batterio. Un rimedio semplice e forse proprio per questo oggetto di scherno, anche se è stato validato dai recenti studi scientifici dell'Università di Bari. Non ho mai detto che la xylella non esiste o che si cura con uno shampoo. È il taglio degli ulivi che non serve a nulla, considerato che il batterio è presente su oltre 35 specie di piante. Cosa vorrebbero fare dunque? Cementificare tutto? Poi l'utilizzo della cannabis medica, quale rimedio agli effetti letali del Covid-19. La cannabis medica è un potentissimo antinfiammatorio, antidolorifico, senza controindicazioni, utilizzata in Italia nella cura di patologie gravissime. Già un anno fa ho invitato il ministro Speranza e alcuni ricercatori ad approfondire il tema senza esito. Ebbene, oggi la pubblicazione scientifica del Medical College of Georgia degli Stati Uniti attesta come il CBD, principio della cannabis, riduca la tempesta citochinica innescata dal sistema immunitario, attenuando o evitando i danni più gravi al tessuto polmonare e alla ventilazione artificiale. Peraltro non è solo il virus ad affliggere i cittadini. Lockdown, distanziamento sociale, mascherine e coprifuoco stanno devastando la psiche e annichilendo quei diritti sociali conquistati a fatica e con il sangue dei nostri predecessori. Nel mondo si stanno attuando politiche anti-Covid molto meno restrittive e con risultati migliori. La Svezia, neanche un giorno di lockdown e senza mascherine. La Bielorussia, tutte le attività sono aperte, comprese le discoteche. Il lockdown duro della Germania, anche durissimo, nessun coprifuoco. Fuoco e mascherine non obbligatorie all'aperto. L'Olanda, la Corte dell'Aia ha appena dichiarato l'illegittimità del coprifuoco notturno. Risultati, decessi in linea con la normalità e senza arresti domiciliari dei cittadini. Detto questo, è necessario ristabilire e rispettare i diritti inviolabili dei cittadini, rimettendo al primo posto la Costituzione. Per il disaccordo sull'irreversibilità dell'euro, per la coerenza con i principi e anche per la presenza di persone come Salvini, annuncio il mio voto contrario, riservandomi così di valutare i singoli provvedimenti per il bene dei cittadini e non dei partiti. Grazie Presidente.
Va bene.
Si è chiuso così con i cori Ciampolillo, Ciampolillo, che scuotevano le auguste mura del Senato. Il senatore Ciampolillo ha detto: no, mi sono assunto la responsabilità di trasmettere il discorso integrale del senatore Ciampolillo, che ha parlato di sangue dei nostri predecessori, di tempesta citochimica, di discoteche in Bielorussia. E poi alla faccia dell'Accademia della Crusca, che premia Draghi e la sua lingua perfetta, ha detto pure ignorantemente: grande Ciampolillo, capolavoro, idolo assoluto. Ecco, a rappresentare l'opposizione in questo momento, la Meloni da una parte, il senatore Ciampolillo che ha detto no dall'altra. Va bene, visto che abbiamo 7 minuti e volevo leggervi una cosina interessante che arriva dal magico backstage dei vaccini. Ieri vi raccontavamo, attraverso quanto scritto dalla stampa, degli intermediari che piazzano vaccini sul mercato. Oggi ce ne sono altri attenzionati già dalla magistratura, ma intanto mi prendo un attimo per rifiatare, ma soprattutto un attimo per ascoltare insieme questa canzone, che vabbè, va sempre bene, ma ve la faccio ascoltare perché ho scoperto l'altro giorno, improvvisamente nella vita si scoprono delle cose, e io ho scoperto per esempio che in questo disco di Battisti a suonare c'erano due chitarristi, uno era Ivan Graziani e l'altro, sapete chi era? Ray Parker Jr., quello che cantava Ghostbusters. Giuro che non l'avevo mai saputo. Ecco, provatelo a immaginare alla chitarra: Ray Parker Jr., Ghostbuster.
Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, gentilmente, senza strappi al motore, del mio amico. Con le mani sporche d'olio. Capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare. Pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po'. Scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo.
Le 8 e 26 minuti al Demone del Tardi, sì, viaggiare, naturalmente Lucio Battisti, ma a sorpresa appunto, con quel ritmo funky lì dietro, Who You Gonna Call? Ghostbusters, sentite come ci sta bene. Ray Parker Jr. che suonava la chitarra, e vabbè, uno fa ste scoperte e poi alla fine le vuole socializzare con il mondo, per chi ancora non lo sa. Who You Gonna Call? Ghostbusters. E vabbè, tornare dal canticchio ai lobbisti delle mascherine non è semplice, ma siamo abituati un po' al alto basso all'interno del Demone del Tardi, e allora parliamo sì proprio di lobbisti delle mascherine, tema che ritroviamo un po' su tutti i giornali, su cui fanno campagna i giornali della destra, ma anche i giornali, gli altri quotidiani. Per esempio Repubblica, scrive Maria Elena Vincenzi, si auguravano che dopo il primo lockdown a novembre ne esplodesse un altro, perché coi soldi guadagnati durante la prima emergenza si erano comprati barche, orologi, gioielli, macchine e case. Era stata l'occasione di una vita per un giornalista in aspettativa che è stato consulente della Presidenza del Consiglio e di vari ministeri, un uomo sprovvisto della laurea in giurisprudenza che però ha messo nel curriculum, ma però con buoni agganci. E poi per un lobbista nel settore della difesa, la guida di una società che in 3 anni aveva incassato meno di 2 milioni di euro e che in appena 2 mesi di milioni ne ha fatturati quasi 60, il tutto condito con bonifici dall'estero, soldi nascosti, amanti, amici in Cina e soprattutto nell'ufficio del commissario straordinario Arcuri. L'inchiesta del nucleo speciale di polizia valutaria parte da una commessa per l'acquisto di 800 milioni di mascherine da 3 consorzi cinesi, un affare da 1,5 miliardi di euro per il quale sono stati pagati 70 milioni di commissioni, denaro che, complice anche la fuga di notizie sull'indagine, stava sparendo. Per questo i magistrati hanno deciso il sequestro d'urgenza di immobili, barche e gioielli. Chi indaga non ha dubbi che il convitato di pietra sia proprio il commissario straordinario, per il quale però è stata chiesta l'archiviazione. Per i PM, alla base di quelle mega provvigioni, c'è il rapporto personale tra il giornalista Mario Benotti e Domenico Arcuri. Un vero e proprio passepartout, sottolineano. In 5 mesi, tra gennaio e maggio, sono stati trovati 1.282 contatti telefonici tra i due. A febbraio, marzo e aprile si sentivano quotidianamente. L'accesso preferenziale al gradimento di un funzionario pubblico, scrivono i magistrati, vulnera la sua imparzialità e per questo la retribuzione del credito personale speso dal mediatore verso il pubblico ufficiale si connota di illecito. Benotti ieri ha rilanciato dicendo di aver agito su esplicita e reiterata richiesta del commissario. Certo è che quando Arcuri a maggio ha smesso di rispondere, il suo amico ha capito che il gioco era finito, ha cercato di ricontattarlo tramite i suoi collaboratori. Ha temuto che quel silenzio, dovuto a qualcosa, stesse per piovergli addosso. Anche a settembre scorso uno degli indagati ha cercato Arcuri per vendergli guanti e tamponi fai da te, ma il commissario si è sempre sottratto. Il commissario e la sua struttura si dicono parte lesa, anche i PM hanno precisato che allo stato non vi è prova che gli atti della struttura commissariale siano stati compiuti dietro le elargizioni di corrispettivo, ma insomma una storia brutta che va a lambire l'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza Covid, che già è nel mirino di molti. Con questo però io vado a chiudere perché sono già le 8:30, la linea va Alessandro Principe per il GR e noi ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8 con il Demone del Tardi. Ciao ciao!